E riprendiamo con Fly Mag, voci dalla città, su Radio Fly con Gloria Peruzzi, e saluto anche il professor Marcello Caremani, già direttore dell'unità operativa di malattie infettive della ASL 8 di Arezzo. Professor Caremani, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Gloria, la devo correggere, sono l'ex direttore, il direttore del dottor Danilo Tacconi.
No, ho detto già tanto. Direttore. No.
Scusa, tenevo molto a precisarlo questo fatto, perché
ci mancherebbe.
Sta dando veramente sudore e sangue in questo momento per la nostra città, per cui mi fa molto piacere ricordarlo.
È verissimo, so che sta lavorando tra l'altro molto molto bene.
Molto bene, senza
sì,
dubbio.
Il dottor Tacconi. Allora, professor Caremani, io la ringrazio per accettare i nostri inviti a partecipare qui su Radio Fly a questi appuntamenti, perché così ci dà modo di fare chiarezza su tante notizie che magari non sono nemmeno troppo veritiere. Vorrei però cominciare oggi dalla notizia del contagio quasi zero che viene riportato dai nostri quotidiani locali stamattina. Per la prima volta la nostra città e tre vallate non hanno nuovi malati. Stiamo vedendo la luce in fondo al tunnel?
No, diciamo questo, il contagio quasi zero, che vuol dire, come gli spiegavo l'altra volta, l'R più zero, va bene, è un segno sicuramente buono. Significa che la nostra vallata in questo periodo è stata veramente attentissima, si è posizionata tra quelle che hanno rispettato in maniera attentissima le indicazioni che venivano dal Ministero della Sanità, il distanziamento sociale, l'igiene, va bene, e chiaramente sentire il proprio medico di famiglia quando c'erano sintomi influenzali, andare al soccorso soltanto quando ce n'era veramente bisogno. Noi abbiamo evitato quello che è successo purtroppo nel nord Italia, cioè l'epidemia ospedaliera, che è stata quella che è una delle cause, non tutte, ma una delle cause che ha determinato purtroppo in questa grave situazione in Lombardia, specialmente in Lombardia, ancor più che in Veneto e in Emilia Romagna. Quindi è un segno buono, ma questo non vuol dire che siamo fuori dal tunnel, abbiamo iniziato e vediamo in fondo la luce. Quindi bisogna chiaramente seguire le indicazioni del governo, abbiamo ancora 15 giorni ancora da stare estremamente attenti, stiamo in casa, seguiamo le indicazioni, mi raccomando a tutti, perché la prevenzione è l'unica arma che in questo momento ci ha dato veri grandi risultati, va bene? Anche se chiaramente in campo locale, nazionale, regionale, nazionale e europeo ci sono molti ricercatori che stanno studiando farmaci e vaccini.
Ecco, a proposito di farmaci e vaccini, ci può aggiornare su quelle che sono le sperimentazioni? A che punto siamo?
Dobbiamo dire questo. La prima considerazione da fare, non aspettiamoci di avere come prima cosa il vaccino. I vaccini sono un virus nuovo, con antigeni nuovi, con aspetti particolarmente nuovi. Viene studiato da numerose ambienti di ricerca, due di questi tra l'altro italiani, che chiaramente dico non siamo mai gli ultimi in queste situazioni, tutt'altro, dico, non ci dimentichiamo, che lo vorrei ripetere con l'orgoglio di essere italiano, che chiaramente dico siamo stati quelli che in seconda battuta abbiamo evidenziato il virus, la sequenza genetica che ha consentito a queste industrie poi di mettere in atto un piano di vaccino. Non sarà il vaccino, un vaccino non lo avremo sicuramente in seconda battuta e sarà l'elemento importante per evitare la seconda ondata. Non ci dimentichiamo la spagnola, che ebbe due ondate, 1918, e poi una seconda ancora più grave, per una mortalità più alta, 1919. Quindi è importante avere il vaccino non tanto adesso ma quanto per il futuro. La cosa importante invece sono i farmaci. Io sono dell'opinione che con 200 ricercatori che stanno lavorando a livello di farmaci, noi avremo a disposizione sicuramente farmaci ideali. Come si dividono i farmaci in questa situazione? Farmaci antivirali, e noi abbiamo una lunga storia negli ultimi anni di farmaci antivirali, farmaci che contro l'AIDS, che hanno cambiato completamente questa malattia, l'hanno resa abbiamo addomesticato il leone, per così dire, nell'AIDS, perché adesso con la pasticca la sera i pazienti che sono HIV positivi vivono almeno 40 anni bene, con tutti gli aspetti che si può dire di una vita civile, va bene? quindi farmaci, una lunga storia su questa ricerca. Poi abbiamo i farmaci antivirali dell'epatite C che hanno trasformato un'epatite che ci dava un'alta incidenza di cirrosi e di cancro del fegato in una malattia che non la vedremo più, perché chiaramente con questi farmaci il 95-98% delle persone guariscono, e questo è un elemento fondamentale. E negli ultimi anni la cura per l'Ebola, tra l'altro virus RNA come l'HIV, come l'epatite C e come il coronavirus e l'influenza, sono tutti virus RNA, e quindi su questo ci si gioca veramente la grande partita dei farmaci. Ce ne sono diversi che sono in studio, va bene, e diversi che vengono sperimentati anche ad Arezzo, il nostro ospedale sta sperimentando farmaci a questo livello, ma ci sono anche due farmaci che ritengo molto importanti e che sono quelli che secondo me hanno ridotto notevolmente anche con probabilità l'evoluzione verso la reanimazione, verso l'insufficienza respiratoria gravissima, e sono i farmaci che agiscono a livello dell'infiammazione, e sono chiaramente il Plaquenil, usato da più di 30 anni prima nei confronti della malaria, e poi come farmaco antinfiammatorio della poliartrite sieronegativa, e il tocilizumab, questo farmaco direi che hanno già usato i cinesi, ma che i nostri ricercatori oncologi di Napoli hanno ritrovato con sperimentazione immediata, e che dobbiamo dire l'AIFA, la nostra azienda che studia, che dà il via per le sperimentazione, ha tolto ultimamente tanta di quella burocrazia da far sì che questi farmaci vengano sperimentati quasi in diretta, trovato, dato da sperimentare, quando chiaramente il consiglio, gli esperti dell'AIFA dicono che è un farmaco che può essere usato e che potrebbe darci risultati. Quindi questa è la situazione attuale. Abbiamo tre fronti su cui giocarci la partita. Il primo, ricordiamoci, e voglio ricordare a tutti, è la prevenzione, va bene? Quindi distanziamento sociale, che è estremamente importante, perché ancora abbiamo bisogno di essere cauti, prudenti. Non ci facciamo prendere da un ottimismo sfrenato e sbagliato. Hong Kong lo dimostra. Hong Kong, che aveva quasi eliminato il problema, è ricaduto proprio perché hanno rapidamente riaperto tutto, e chiaramente il virus ancora c'era e si è ridiffuso di nuovo. Quindi sono tornati indietro di più di un mese e mezzo e devono ripartire normalmente da capo. Quindi non ci facciamo prendere entusiasmo. Guardiamo con attenzione e ascoltiamo veramente che cosa sta succedendo. È successo che la curva incidenza è scesa dal 7,53% al 4,5%, quindi si è dimezzata. Il numero dei positivi è 6,28% al 3,78%, e le terapie di rianimazione sono scese dal 2,74% allo 0,30%. Quindi cioè, siamo veramente nella strada giusta. Cioè,
professor Caremani. Però Harvard aveva abbocciato pochi giorni fa le misure italiane sul coronavirus.
Sì, senza dubbio. Secondo me la prima cosa che avrebbe dovuto fare Harvard è guardarsi in casa. Va bene, perché chiaramente hanno un bambino di 17 anni morto, dico, perché non aveva l'assicurazione e non l'hanno ricoverato. Quindi mi augurerei che gli americani, più che criticare gli altri, inizi a criticare se stessi. Dico, in un paese in cui quasi 80 milioni di persone non hanno l'assistenza e rischiano di morire come mosche proprio per questa mancanza, la morte di questo ragazzino non è indicazione. Ma non rispondo io ad Harvard, perché non sono la persona giusta. Ha risposto alla Bocconi. La Bocconi, che chiaramente è la nostra struttura di grandissima cultura di valutazione epidemiologica e economica e sociale, gli ha dato una risposta bellissima. Gli ha detto che chiaramente non si rendono conto e non hanno valutato, hanno soltanto scritto e guardato i numeri e basta. L'epidemia, la pandemia da coronavirus è una grande epidemia che non conoscevamo, di cui ci siamo trovati tutti, tutto il mondo, non è l'Italia, tutto il mondo scoperti, senza cure, senza ambienti. Ma gli ha risposto dicendo: guardate che la sanità italiana, che è riuscita rapidamente a triplicare il numero dei posti letto di rianimazione, ha rapidamente instaurato un programma di prevenzione, è quella che chiaramente adesso è il modello virtuoso a cui tutti i paesi d'Europa e del mondo stanno guardando. E gli ha detto anche una cosa: è chiaro, dico, cari signori, dico, che quando c'è un'emergenza gravissima così, la prima cosa che si deve fare qual è? È la salute della gente. E lo Stato italiano, il governo italiano, si è rivolto alla salute della gente. Poi si è accorto rapidamente, ed è questo il momento per cui loro ci hanno accusato di aver frazionato nel tempo interventi, ma gli interventi andiamo fatturati perché è una cosa che non conosciamo, non conosciamo nessuno, va bene? Noi ci lasciamo, è stata fatta una sperimentazione sul campo diretta, va bene? E allora, prima il problema della salute, che è la cosa fondamentale, quindi un rapporto con le regioni in modo da avere una rapidità di utilizzo dei farmaci, l'impiego di avere le mascherine il prima possibile. Infatti nessuno aveva nel mondo industrie che producevano mascherine in quantità così numerosa, e noi abbiamo messo in campo persino 25 industrie che producono mascherine adesso o che produrranno anche respiratori, quindi chiaramente dico questo aspetto di cui altri sono devono mettere in testa. E noi abbiamo che cosa? Noi abbiamo una sanità pubblica, una sanità che pensa a tutti. Certo. Dopo aver pensato alla salute, chiaramente bisogna pensare all'economia, perché da un lato, se no rimango fuori dal primo campo i fragili di salute, dall'altro le persone fragili dal punto di vista economico. Ecco perché poi il secondo passo. Bisogna andare passo passo passo, capire, dovevamo anticipare, ma che cosa anticipi se non conosci il virus, se non conosci l'epidemia? Questa è stata l'accusa che è stata fatta a tutti gli italiani, e io ve lo dico, io dico con molta franchezza, è un'accusa che non accetto. Che cosa anticipi, che cosa non conosci? Ma poi, cari signori di Harvard, ma quando c'è stata la SARS-1, va bene, dico, dove i più colpiti sono stati loro, gli americani e i canadesi, con mortalità ospedaliere, va bene, solo poi di loro ha messo in campo l'economia per fare un vaccino contro la SARS-1. E allora, cari signori, guardatevi in casa prima di tutto, fatevi la giusta critica, e anche perché io sono dell'opinione che una bella e giusta critica scientifica è quella che muove chiaramente tutto. In questo momento ci sono soltanto, direi, con un stare curioso, come si diciamo in Toscana, a non scrivere qualcosa contro di noi. Grazie alla Bocconi, e io li ringrazio moltissimo perché l'articolo che hanno fatto, che io ho letto, mi ha veramente fatto sentire italiano.
Bene, professor Caremani, in chiusura di questo nostro appuntamento, a proposito di conoscenza, scienza cosa dovrà imparare da questa pandemia e cosa noi cittadini, persone dobbiamo imparare?
La scienza deve imparare che quando c'è un messaggio va preso subito, quel messaggio c'erano stati diversi messaggi. La SARS, la suina, la MERS, devono essere messaggi che in campo scientifico devono essere presi e valutati con estrema attenzione, in modo anche perché ormai da anni diciamo tutti che dobbiamo aspettarci una pandemia, lo sapevamo, e quindi la scienza doveva mettersi in condizioni di avere qualcosa di più. Ma io sono dell'opinione che sono i cittadini e lo Stato, il governo, i medici, che da questa vicenda devono imparare moltissimo. I cittadini devono imparare una cosa importante, a non denigrare i medici quando siamo nella fase di vacche grasse, perché chiaramente i medici sono stati adesso osannati, ma diciamolo, nel passato eravamo chiaramente accusati di malasanità. E sono contento che il governo attuale ha posto in atto una cosa importante: non si può più accusare un medico se non di colpa grave. È di ieri questa modifica che aver messo in atto, dico, perché è giusto che i medici vengano protetti anche da tutte quelle bufale che chiaramente uno denuncia al medico, perché in realtà lo denuncio, voi dovete essere, riesco a spillare un po' di soldi. Il medico va denunciato quando sbaglia, e lo Stato, giustamente il governo, ha messo solo colpa grave. Grazie. Perché grazie da parte di tutti i medici. Però chiaramente i medici devono imparare un'altra cosa, devono imparare che la sanità è una sanità moderna, va bene? Non ci si può più fermare al passato. Allora, io come ho già spiegato sulla telemedicina, non possiamo rimanere indietro e fermarci a queste conoscenze. La seconda cosa, va bene, il rapporto medico-paziente deve ritornare ad essere in primo luogo quello più importante, va bene? E chiaramente l'altra cosa che vorrei, dobbiamo imparare una cosa, ma chi sono le persone che in questo momento, i sanitari, che chiaramente hanno fatto da baluardo e sono morti? 67 medici sono morti, non uno, va bene? Tutti i medici ospedalieri, questo vorrei ricordarvelo, cioè, cari signori medici universitari, lo volete mettere in testa, dico, che senza gli ospedali, va bene, chiaramente la sanità pubblica non va avanti. e che chiaramente nel prossimo futuro due cose sono fondamentali. La prima, togliere il numero chiuso a medicina, perché è troppo il potere che questo hanno gli universitari con questo numero chiuso, decidono loro, e va aumentato il numero delle borse di studio di specializzazione, perché abbiamo bisogno di specialisti, che chiaramente in questo momento ci siamo accorti che ci mancavano. Ci sono stati prendere gli studenti di specialità per poter farlo lavorare, li abbiamo assunti e l'ho fatto benissimo, di una guardia, ecco, ma è un segno che qualcosa stava mancando. Togliere il numero chiuso di medicina, prima sicuro obiettivo, secondo aumentare le borse di studio, secondo obiettivo, va bene, che sono sicuramente le due condizioni estremamente importanti. E io chiaramente dico l'altra cosa fondamentale, politica sanitaria. Noi abbiamo visto una cosa che è estremamente importante, abbiamo dovuto correre per aumentare i posti di rianimazione, correre per aumentare i medici, correre per aumentare gli infermieri, che sono un elemento fondamentale in assistenza ospedaliera ed extraospedaliera. Che cosa vuol dire questo? Va bene. Vuol dire programmazione, non è stata fatta la programmazione adeguata. No. Programmazione è fondamentale, vuol dire programmare quello che è il futuro. No, il politico bisogna che non sia mio, perché non guardi soltanto i 2, 3, 4, 5 anni che sono gli anni in cui sarà a gestire la sanità, la cosa pubblica, deve guardare avanti 10, 15 anni. Questo è il politico moderno, va bene? E allora non rimane. Non è detto mica che chiaramente i corsi di rianimazione che sono stati fatti devono rimanere per il prossimo. Quando non ne abbiamo bisogno, ma noi dobbiamo concepire sicuramente il mondo dell'ospedale in maniera molto più elastica, cioè sapere che se arriva un'emergenza grave, un terremoto, un'epidemia, qualcosa, l'ospedale deve sapersi allargare a fisarmonica e poi restringersi chiaramente quando questo si riduce, senza togliere, perché qual è il rischio attuale? Senza togliere chiaramente a tutti quei malati che non sono Covid, va bene, la possibilità di essere curati adeguatamente.